Soffri di mal di testa, nevralgie, cefalee, difficoltà nei rapporti umani? Non ti si mette in moto la macchina, perdi i capelli? Hai il lavandino che perde? Nuoti male in piscina? Allora risolvi tutti i tuoi problemi con l'elisir del dottor Meazza. L'elisir che ti cambia la vita a soli euro 19,90.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
15 piacciamo oppure no? Sangue nella dance floor, ci ballerò, anche se è soltanto un altro stupido. Sexy boy, sexy boy, io ci sto. E domani non lavoro, quindi ce ne siamo distesi. Sopra soldi già spesi. Collezioni francesi. Con gli avanzi di
guarda che ho acceso il microfono. Ti sentono cantare? Perché tu vuoi distogliere l'attenzione?
Ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me.
Vogliamo mancare di rispetto al sistema bancario italiano, che sia chiaro.
No, però, Deborah, buongiorno,
ciao.
Bentornata a Due di Denari. Perché pensavo che questa mattina saresti stata dirottata in blocco in tutte le altre trasmissioni a parlare di questi movimenti bancari.
Diciamo che abbiamo cominciato abbastanza presto questa mattina, insomma, già accendendo la TV a casa ho capito che per me sarebbe stata una giornata interessante, ma come per molti altri colleghi, a partire da quello che presenteremo tra poco. Ma
allora io devo dire che sono più profano.
L'elisir Meazza mi sa un po' di corallo, però.
Sì, potrebbe essere. Infatti oggi peraltro è lo spazio del serpente corallo a Due di Denari, quindi tra poco avremo anche le notizie, per così dire, antitruffa, notizie che servono a metterci tutti in guardia contro le ultime iniziative coralliche, cioè insomma truffaldine. No, è che a noi profani tutto questo movimento, adesso dunque, aspetta, c'è MPS che vuole Mediobanca, ma forse in realtà sta guardando a Generali.
Insomma, sta guardando a quello che fa Generali in Francia, ma nel frattempo sullo sfondo tante altre operazioni erano in corso, non si sono ancora peraltro perfezionate, perché ho visto lei che bacia lui, che bacia lei,
esatto.
E quindi litigano tra di loro. Vedremo un po' come. Quale sarà la prima che archivieremo? Chissà, perché c'è Unicredit che si è lanciata alla conquista di Commerzbank, ma vuole anche il Banco BPM, che a sua volta ha lanciato l'offerta su Anima, i cui prodotti vengono distribuiti negli sportelli anche di Monte dei Paschi.
Mi sono perso dopo il secondo.
Facciamo chiarezza con chissà.
Giusto.
Luca Davi, Il Sole 24 Ore, buongiorno.
Buongiorno Deborah, un saluto a Mauro, un saluto a chi ci ascolta.
Secondo me anche tu sei stato buttato giù dal letto molto presto stamattina.
È stata una lunga nottata e una.
Esatto, perché le prime agenzie di Bloomberg, secondo me, risalgono proprio alla nottata tra le 2 e le 3. Insomma, Monte dei Paschi lancia l'offerta pubblica di scambio su Mediobanca. Sono stati già definiti, lato Monte dei Paschi, i dettagli dell'operazione: un'offerta azione con azioni, no? Quindi carta su carta, così la possiamo definire. Poi chiedo a te conferma, Luca. Una operazione che vale circa 13,3 miliardi di euro. In corso in questo momento la conference call di Luigi Lovaglio, l'amministratore delegato di Monte dei Paschi, con gli analisti finanziari. Lui sta assicurando che vuole creare il terzo gruppo bancario italiano. E non è un'offerta, è un'offerta amichevole, ha detto, nei confronti di Mediobanca. Io credo che Mediobanca la definirà in maniera nettamente opposta nelle prossime ore, ma lo vedremo. Questi sono proprio, come dire, i punti fondamentali dell'operazione, che comunque è molto complessa. Luca, ti lasciamo il microfono, raccontaci.
Hai comunque descritto al meglio, insomma, uno scenario che sicuramente è un intreccio, un ginepraio di rapporti che segnalano sicuramente una cosa, un momento di grande stravolgimento per l'intero mercato bancario italiano, che è anche poi segnale di uno sconvolgimento anche di poteri che si stanno muovendo sotto traccia. e che probabilmente hanno come obiettivo ultimo quello di una della tutela o quantomeno insomma del controllo della cassaforte di fatto, che è del risparmio italiano, che è Generali. Perché? Perché Generali è controllata in qualche modo e con una partecipazione rilevante al 13% da Mediobanca, ed è su Mediobanca che ora ha lanciato questa offerta MPS, a sorpresa va detto, perché MPS non era il candidato per questa operazione, ideale, ma su MPS si sono mossi nelle mesi scorsi azionisti di peso e che oggi probabilmente provano a dire la loro.
Esatto, sono la Delfin della famiglia Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone, che hanno già un ruolo di peso in Mediobanca e hanno comprato parte delle quote di Monte dei Paschi che il Tesoro ha dismesso nelle ultime settimane.
Esatto, i Del Vecchio hanno circa 10%, Caltagirone il 5%, ma probabilmente è destinata a salire questa quota. Entrambi sono in Mediobanca e sono dove hanno i primi, la Delfin, appunto i Del Vecchio circa il 20% e Caltagirone circa il 7-8%, e sono anche a loro volta in Generali. Ecco, da qua, se si vede in controluce, probabilmente si intuisce che c'è un filo rosso che unisce queste tre banche, e non è da escludere che questa sia probabilmente una lettura da applicare nello spiegare un'operazione che oggi dal mercato, quantomeno dall'azionariato di MPS, non è vista esattamente di buon occhio.
Infatti il titolo perde adesso il 5%, mentre Mediobanca è il migliore e sale del 6%. Prima di lasciarti completare il ragionamento, Luca, volevo però condividere con te un'altra osservazione che riguarda proprio i due principali attori in gioco in questo momento, a prescindere da tutto l'intreccio a domino che ne segue, che ci hai spiegato poco fa. Qualche anno fa, chi avrebbe mai pensato che Monte dei Paschi potesse lanciarsi in un'operazione su un attore come Mediobanca? Io stavo preparando stamattina i pezzi per il giornale radio che poi manderemo in onda nel pomeriggio, e l'ho definita, quella che è stata annunciata questa mattina, un'operazione che qualche anno fa poteva essere degna di un film di fantascienza. Una banca decotta che è diventata invece molto solida, probabilmente grazie anche all'azione di sostegno del Tesoro, e che oggi si lancia alla conquista del crocevia della finanza italiana. Impensabile qualche tempo fa.
Beh, indubbiamente è dell'incredibile. Questa è una banca che è stata salvata a un passo dal crack, è stata salvata con soldi pubblici, ma negli ultimi due anni ha avuto un complice, anche indubbiamente il cambio di marcia dei tassi della BCE, ma anche complice anche sicuramente un rilancio industriale, è stata risanata e oggi gode di un buffer di capitale che voleva mettere in qualche modo, voleva impiegare. La scelta, ricordiamoci che tra l'altro fino a qualche mese fa MPS comunque doveva essere il target prima di Unicredit, poi di Banco BPM, addirittura qualcuno sosteneva, non lontano da Roma, anche di un'ipotesi di uno spezzatino. Oggi sorprendentemente MPS invece prova a rivestire il ruolo di protagonista, gioca la carta di un affondo su Mediobanca, che è appunto questo crocevia della finanza italiana, con un'offerta che va detto è ambiziosa sicuramente e che industrialmente dovrà essere messa alla prova. Si dovrà capire soprattutto quale sarà anche la reazione della parte restante dell'azionariato di Mediobanca, per capire ovviamente quali sarà la loro risposta e quanto aderiranno e quanto troveranno favore, e soprattutto anche eventualmente nuovi colpi di scena, perché va detto non sono da escludere, il mercato è davvero in fermento in questa fase.
Ma guarda, infatti posso dirti questa cosa, che ieri pomeriggio, facendo i miei collegamenti di borsa, ad un certo punto i titoli bancari hanno ripreso forza e correvano particolarmente Unipol e Biperbanca, anche qua due grandi aziende intimamente intrecciate, e ieri così un po' chiacchierando anche con delle persone io immaginavo che in realtà qualche notizia arrivasse su questo fronte. Ieri pomeriggio qualcosa stava succedendo, c'erano dei movimenti anomali, e sicuramente quella che invece è stata annunciata questa mattina nessuno se la aspettava, però qualche altra operazione potrebbe essere non molto lontana dall'arrivare. Mauro, tu che ne pensi?
No, infatti, ma io sono anche, vorrei fare una domanda proprio da uomo della strada, se mi consenti, Luca. Sono operazioni finanziarie. per un certo verso colossali, perché appunto ci stai spiegando come questi soggetti grandissimi per il nostro mercato, per le dimensioni italiane, stiano, come dire, attuando delle strategie per rafforzarsi, fondersi, dividersi, eccetera. Ma per appunto gli assicurati, i correntisti, sai, di MPS, appunto, lo ricordavate tu e Deborah, fino a non molto tempo fa era considerata una banca anche rischiosa per certi versi, cioè non completamente affidabile. Adesso vedo che, come dire, si muovono miliardi come noccioline. Possiamo stare tranquilli?
Tra l'altro Lovaglio sta proprio rassicurando nelle dichiarazioni che sta rilasciando in questi minuti che comunque Monte dei Paschi è intenzionata a rimanere banca dal forte connotato commerciale, quindi, come dire, un po' retail. L'investment banking lo lascerebbe a Mediobanca. Luca.
Sì, diciamo che almeno a livello industriale o quantomeno di piano ideale, poi vedremo ovviamente gli esiti di questa operazione, ma l'idea è di mantenere distinti due brand che dovrebbero essere quindi anche maggiormente valorizzati. Ha una valenza soprattutto di tipo finanziario, strategico, e appunto, come dicevamo prima, in una logica forse anche di quasi di politica industriale, finanziaria, economica, nell'ottica di consolidare soprattutto una presenza a cascata su quelle che sono le partecipazioni rilevanti di Mediobanca, che è appunto quella in generale. Forse è questa la prospettiva a cui bisogna guardare per leggere al meglio un'operazione che indubbiamente è sorprendente per il mercato.
È plausibile
oggi
pensare, all'ultima domanda Luca, poi ti lasciamo perché dobbiamo andare ai Coralli, che Caltagirone e la Delfin abbiano ispirato Lovaglio a fare questa operazione su Mediobanca perché non digeriscono l'integrazione di Generali con la francese Natixis? Natixi, come la vogliamo chiamare?
Bisogna capire ovviamente quanto c'è sicuramente di strategico nella scelta, quantomeno di Caltagirone, di muoversi sicuramente su MPS, su Anima, e poi di reagire indubbiamente con in qualche modo stimolando sicuramente un'operazione che avrebbe una valenza di protezione sicuramente del risparmio italiano, che ricordiamoci anche agli occhi della Premier Meloni è sempre un tema di grandissima valenza.
Ma infatti
stiamo vivendo una fase
infatti,
anche
Luca,
politica
era
a livello europeo in cui tutti quanti, diciamo, guardano molto a tutelare.
Esatto, Luca, in realtà era la penultima domanda, perché l'altra è: ma la politica ha già detto qualcosa? Perché non è ininfluente che si muovano le proprietà di Generali, di MPS e così, e di Mediobanca?
Beh, mi viene da pensare che la politica è sicuramente sia più che quasi un ispiratore, quantomeno un grandissimo motore di questa operazione, considerando che lo Stato, il MEF, è oggi comunque azionista di rilievo di MPS, quindi sicuramente il Tesoro ha ispirato, quantomeno ha voluto fortemente avviare un'operazione di questo tipo, che ribadisco dovremo vedere ora.
Esatto.
Quindi, quali esiti avrà sul mercato.
E infatti, perché Mediobanca non starà zitta. Lovaglio ha detto che il Ministero dell'Economia non ha posto nessun limite a questa operazione, rispondendo proprio in call ad un analista sull'orientamento del MEF rispetto appunto all'OPS lanciata su Mediobanca, mentre da parte politica al momento dalle agenzie da radio Corvedo un esponente solo che parla. Aspettate un attimo, Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, che ha detto: le operazioni di mercato che puntano ad aggregazioni industrialmente motivate nel settore del credito non vanno ostacolate dalla politica. L'offerta di Monte dei Paschi su Mediobanca però parte da un vulnus non accettabile, non quello del controllo mediante scatole cinesi su fino a Generali, ma quello dello Stato come primo azionista, che ovviamente dovrà essere parte della decisione. Giorgetti dovrà dire qualcosa, dovrà subito spiegare in Parlamento se e con quali motivazioni ha deciso o avallato questa operazione. Luca, grazie, tanto sappiamo che oggi ti facciamo fare gli straordinari e quindi ti risentiremo probabilmente in effetto giorno più tardi con Alessio Maurizio. Intanto buona giornata e grazie molte.
Grazie a voi, buona giornata.
Squadra antitruffa Serpente Corallo.
Ma quanto sei bello Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
I peccati della carne hanno meno angelicalità. I peccati della gola, i peccati sessuali hanno meno angelicalità. Invece non prendersi cura del papà e mamma, le bugie, truffe.
Scusate se è poco, ma il Santo Padre, e non vogliamo mancare di rispetto ad alcuno, ci mancherebbe né essere blasfemi, però il Santo Padre ha detto che le truffe sono un peccato più grave di molti altri.
Mi aspetto che anche lui prima o poi citi proprio il termine serpente corallo.
Guarda, sai che il serpente corallo è stato evocato anche in altri ambiti.
Anzi, per quello l'ho detto.
Anzi, ti do di più. Nel nostro podcast, nel podcast Serpente Corallo Social Club, abbiamo provato a lanciare, anche nella nuova puntata che sarà tra poco disponibile in rete, un concorso. Scopri la voce misteriosa che dice: ecco qui il serpente corallo, e invitiamo tutti a scrivere a serpentecorallo@radio24.it. intanto ci ha raggiunto anche un altro cacciatore. Prego, buongiorno
cari amici.
Anche
buongiorno,
tu sei stato impegnato questa mattina nel ginepraio del risico bancario, esatto, da quello, esatto, che mi risulta.
Chiariamo che non c'entra niente col serpente corallo e no, il risico bancario.
No. Adesso c'è un'operazione di mercato, un'offerta di una banca su un'altra banca, ora stanno vedendo i numeri,
sì,
i prezzi.
Ho visto lei che guarda lui, che guarda, esatto, lei.
Abbiamo cominciato con la collega, nel senso collega dei Chapter 11, Annalisa, e con il suo 15 piacciamo oppure no, che è adatto come verso.
È quello che ha innescato questo risico bancario.
Ma forse è proprio Annalisa è la vera regista occulta di questa operazione. Non so se abbiamo anche Stefano Elli, che magari potrebbe essere già partito per Siena.
Ce l'abbiamo.
Ecco qua.
Sentiamo un...
Non so se tu sei d'accordo. Annalisa, forse con il suo visto lei che bacia lui, si riferiva proprio al risico bancario. Abbiamo questo dubbio che la canzone sia stata profetica.
Mi volete dare qualche notizia coralla o no? Che sono qua appesa.
No, anche perché qui i coralli si svegliano al mattino, ne combinano di ogni siffatta.
Mamma mia.
E ogni volta si escogitano una roba nuova. Quindi, Mauro, racconta.
Allora, do questa premessa. Ragioniamo su giovani, anche meno giovani, ma soprattutto giovani e serpenti corallo. Ad esempio, c'è stato, Stefano, sono sicuro che hai seguito la cosa, anche se è un po' lontana dalle tue abituali occupazioni, dai tuoi abituali argomenti che porti su Plus ogni sabato, il baby hacker.
Ma quella romagnola?
Quello, esatto, siccome tu a volte graviti attorno a San Marino, insomma in quelle zone lì, potrebbe darsi che tu ti sia accorto, ad esempio, che c'era un quindicenne che deviava le rotte delle navi mercantili nel Mediterraneo. Non è una cosa inventata, è stato riferito e confermato dai giornali. In realtà lui, la sua passione sarebbe stata quella di cambiare i voti nel registro di classe.
Casualmente
questo
finito.
È un genio però, ragazzi.
Esatto.
Diciamo che speriamo che, come dire, si orienti verso usi benevoli delle sue abilità. I voti
va riconvertito finché è in tempo, perché uno così assolutamente va reclutato.
Non vorrei che ce lo ritrovassimo tra qualche anno in qualche tuo articolo che parla di qualche crack finanziario, di qualche così sottrazione indebita.
L'avete detto che ha 15 anni?
L'abbiamo detto, ma lo ribadiamo perché vale la pena. 15 anni, lui in realtà è stato pizzicato in questa manipolazione dei registri perché si temeva che fosse entrato nel sito del Ministero di Istruzione del Merito, ma il Ministero ha smentito, ha detto no, i registri non sono nel nostro database, quindi almeno quello è rimasto salvo, almeno quel sito lì ministeriale è rimasto salvo. Ma in realtà tutto è partito dal fatto che lui giocherellava con le rotte delle navi e s'annoiava, forse si svegliava mezz'ora prima e così, sì, così faceva. Noi però, ve lo faccio sentire, perché noi abbiamo intervistato, noi tre, cioè Marco Lo Conte, Stefano Elli ed io, Daniele D'Amele, che è autore di un libro. Lui di mestiere fa altro, è un dirigente d'azienda, ma è autore di un libro, Io navigo sicuro, il web è mio amico, consigli per boomers e adolescenti, potrebbe essere il sottotitolo, soprattutto per gli adolescenti. Ad esempio, qualche consiglio che ci ha dato ve lo facciamo sentire.
E siccome non abbiamo più neanche il tempo di leggere un messaggino vecchio di SMS di 120 caratteri, ma dobbiamo dire una, due, tre parole, dobbiamo essere veloci, allora la cosa che coi ragazzi, ma con tutti, possiamo dire: ragazzi, prestiamo attenzione, fermiamoci mezzo secondo a ragionare, a capire quello che stiamo vedendo, facendo, realizzando con questi tipi di strumenti che sono iperveloci. Prestiamo attenzione. E poi ci tengo a dire che noi, appunto boomers, noi papà, nonni, possiamo stare a fianco dei nostri ragazzi, imparare da loro come usano internet e attraverso il capovolgimento di ruoli, loro insegnanti, noi studenti che torniamo adolescenti che imparano, facciamo così attenzione a quello che loro fanno in rete e possiamo attuare quel piccolo cauto controllo che va attuato per prevenire, per attuare.
Insomma, si poteva anche, magari questo quindicenne avrà avuto un genitore, un nonno, uno zio, qualcuno che gli ha chiesto: ma che fai?
Ma cosa stai facendo? Ma che gioco è questo?
Pensa che noi ci accontentavamo di giocare a battaglia navale tra i banchi.
Pensa.
Vabbè, B2, hai qualcosa?
Sì, ho un H3. Ho un
affondato.
Ecco. No, c'è un'altra attività in cui questi personaggi sicuramente di talento hanno messo male a frutto le proprie capacità, che è la truffa del cosiddetto money mooling. Money mooling, cioè fa in modo che alcune persone diventino dei muli per trasferire del denaro.
Ah.
Spalloni digitali. L'aggancio è come sempre molto semplice e tocca una vulnerabilità. Vuoi fare un lavoro da casa senza particolari competenze, non ti porta via tempo?
Io sono stata fermata qualche sera fa da una signora davanti ad un negozio in centro, sì, a Milano, che mi ha dato un fogliettino di carta proprio chiedendomi se volevo fare un lavoro molto ben retribuito da casa. Dovevo chiamare questo numero di telefono.
Ben retribuito da casa senza competenze. Ci metti poco tempo, guadagni bene, cosa vuoi di più della vita? No? Strano.
C'è correità, sì, però,
correità.
Diventi correo se, per esempio, il lavoro che vai a fare è un lavoro, che so, di riciclaggio di denaro sporco, per esempio, una roba così.
Ma tu non lo sai, però diventi correo lo stesso.
Esatto. Quindi, qual è il meccanismo della truffa?
Spiegalo bene.
Che tu praticamente ti chiedono il tuo IBAN, il conto corrente, e poi ti fanno far girare dei soldi da una parte all'altra, e tu sei lì bello contento che ti prendi la provvigione, ma diventi, come diceva Stefano Elli, correo di un sistema, un meccanismo che è decisamente pericoloso.
Come si chiama sta roba?
Money mooling.
Allora, se siccome mi sembra
lo scopri dopo che si chiama money mooling.
Qualche annuncio anche sui social, sulle chat, esatto, tipo WhatsApp e così via, che dicono: ma vuoi fare questo lavoro? Chiamami, un lavoro facile, eccetera. Magari ti dicono: apri un conto corrente, tanto che vuole, non devi fare nient'altro.
La responsabilità è tua.
Certo, perché poi, come dire, per il riciclaggio si va anche in galera. Mi pare di ricordare, Stefano, no?
Abbastanza.
Allora,
ma di questo ragazzo che vi ha scritto questa email, Federico, che gli è successa questa cosa con Telegram.
Hai ragione. A proposito,
dove è stato raggiunto da questa misteriosa ragazza di origine asiatica.
Guarda, la cosa da una parte in qualche modo ci fa ben sperare, cioè ci sono ancora i vecchi agganci di tipo romantico. La truffa romantica in realtà è una delle truffe più perpetrate dal serpente corallo in assoluto, noi l'abbiamo detto e stradetto, ma lo ribadiamo. Quando c'è il messaggino della ragazza che si è assolutamente innamorata di me, quante volte mi è successo,
comprensibile,
poi voi mi scoraggiate perché in realtà siete invidiosi.
Esatto,
questa è la verità.
Esatto.
Oppure quando c'è l'uomo,
io perché sono amica di tua moglie,
ma quando c'è l'uomo così affascinante che ti scrive,
il vedovo militare pieno di figli, ovviamente, ecco, che è rimasto abbagliato dalla mia bellezza,
esatto,
ovvio,
e vuole assolutamente entrare in contatto con te, però non riesci mai a vederlo di persona in una videochiamata.
Io volevo anche cominciare a conversare con uno, però Mauro non ha voluto, lascia stare, però io vorrei tentare di...
Comunque, in realtà, questo giovane ascoltatore Federico, appunto, ha mandato una mail, ma invitiamo tutti a segnalarci le corallate, i tentativi di truffa di cui magari venite a conoscenza, o magari siete anche oggetto di tentativi insidiosi. serpentecorallo@radio24.it. Federico ci ha scritto: circa un mese fa, giorno più giorno meno, ricevo su Telegram un messaggio di una ragazza di origine asiatica che con tono confidenziale mi invita a fare un biglietto aereo per Roma, così. Cos'è? Replico che non ci conosciamo, non intendo andare a Roma. La ragazza si scusa, ma qualche ora dopo mi riscrive e cerca di stringere amicizia. E dopo qualche messaggio mi rimanda su WhatsApp. Su WhatsApp arrivano messaggi del tenore: ho scoperto di essere molto simile a te. Strano poterti conoscere in questo modo.
Vero, eh?
Mi dice di essere stata lasciata, però ha deciso di intraprendere un percorso finanziario.
Per consolarsi, ovvio.
Con un'azienda. Ecco, l'azienda mi dice: guarda, devi solo scaricare un'app sul telefono, facciamo degli investimenti in criptovalute. Stefano, ecco, a questo punto direbbe cleptovalute, secondo me, vero Stefano? Allora,
assolutamente sì.
Per convincerlo si è fatto fotografare dal, al negozio Louis Vuitton di Londra.
Questo è un passaggio che mi piace.
Potrebbe, guarda che potrebbe essere una, un fake, cioè un qualcosa di prodotto con intelligenza artificiale.
Come Brad Pitt, di cui si è innamorata la signora francese.
Esatto. E mentre appunto starebbe comprando delle borse, e poi si fa anche fotografare al volante di una macchina di lusso. Vista la sua resistenza, la ragazza dice che aveva fatto un investimento. Lei voleva addirittura dare un regalo a Federico, quindi era proprio di una generosità
in cambio di
incontenibile.
In cambio di
appunto questo percorso finanziario, l'app sul telefonino, l'investimento in criptovalute,
lo sta tirando scemo finché.
Sì, però Federico devo dire che non ha resistito, forse perché ascolta il Serpente Corallo e noi lo ringraziamo, lo salutiamo anche, e anche perché quando le ha detto ma guarda io non sarei interessato a queste cose, la ragazza però, ohimè, è sparita.
Uff.
Però forse, guarda Federico, io te lo voglio dire, forse non era neanche una ragazza, era magari qualcuno.
Ci sono modi migliori di mettere a frutto il proprio talento, per sé e per gli altri soprattutto. Lo sottolineiamo, noi un po' ci scherziamo, ci giochiamo con queste storie, diciamo con un tono lieve, ma in realtà sono problemi molto seri e pericoli davvero consistenti.
Consiglio... E domani su Plus ci sarà una storia molto triste di una persona che è proprio soggiacente a questi tipi di sollecitazioni, poi alla fine si è tolta la vita.
Aia.
Provincia di Lucca.
Ecco, e questo è una cosa che invece dispiace, perché spesso gli esiti di queste disavventure digitali poi sono letali invece. Allora, consiglio finale: se vi arriva una mail, un sms, un messaggino che vi dice di cliccare su un certo link, il consiglio è sempre lo stesso.
Non cliccare!
Mi sembra che sia chiaro, Deborah.
Non ho capito bene.
Aspetta.
Non cliccare!
Meglio.
Io ribadirei.
Ribadiamo.
Non cliccare. 1, 2, 3, oppla!
Cliccate sempre con prudenza anche su quei messaggi che vi arrivano da persone che ritenete siano conosciute. A questo punto, i saluti.
Stay angry.
Stay foolish.
Stay chapter.
Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
Pronto, America mi senti, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e ora piade questa borsa.
Due di denari. Un contadino ha acquistato un singolo bulbo del raro tulipano chiamato Viceré, pagando per esso 8 maiali, 4 buoi, 12 pecore, 2 carichi di grano, 4 carichi di segale, 2 botti di vino, 4 barili di birra, 2 barilotti di burro, 1000 libbre di formaggio, un letto completo di accessori, un calice d'argento e un vestito, per un valore totale di 2500 fiorini. Ci si rovina per tulipani che né il mediatore, né il venditore, né il compratore avrebbero mai toccato con le loro mani. Fu una speculazione sfrenata, tutti guadagnavano. L'età dell'oro sembrava discesa sulla terra e poi, improvvisamente, tutti perdettero e il paese si ridusse come Giobbe sull'etamaio.
La possiamo definire la madre di tutte le bolle finanziarie, anche se forse qualcuna prima ce n'era anche stata, ma questa
sicuramente ce ne sono state altre, però questa bolla, la bolla dei tulipani, è quella che viene sempre citata, viene spiegata, raccontata nelle università, e fu appunto questa bolla che nel 1600, nella prima metà del 1637 accadde in Olanda, quando appunto si era scatenata questa passione smodata per i tulipani, al punto che c'erano anche i primi future, per dir così, cioè si acquistava il diritto di poter acquistare un bulbo di tulipano, quindi per quello anche il cronista dice ci si rovina per tulipani che nessuno poi avrebbe potuto toccare con le loro mani. E poi a un certo punto in un'asta, non si sa bene perché, tutti dissero sì, ma che ce ne facciamo di tutti questi tulipani? E così il valore crollò, e purtroppo questo contadino e molti altri rimasero col bulbo di tulipano, cioè in mano, con un bel niente, e qualcuno proprio fu rovinato. Le storie peraltro raccontano, ma adesso di questo chiediamo al nostro ospite che ne sa un sacco, molto di più di me, e gli do il benvenuto, dottor Andrea Franza, economista, autore del libro Le bolle finanziarie. Buongiorno.
Grazie per l'invito.
Volevo chiosare solo con questa cosa, perché le cronache, se non mi sbaglio, raccontano che poi ci fu un intervento del governo come una sorta di fondo indennizzo risparmiatori, che però non aveva mezzi così sterminati, e quindi alla fine salvò un pochino di mercanti, quelli che riuscì, e i contadini, come dire, contadino conta niente, diceva una volta il grande Enzo Iannacci. Franza, è così o ricordo male? Perché i miei studi sono un po' risalenti.
No, ricorda benissimo, come sempre nella storia, chi prima si informa, chi prima sa, si avvicina e chiede il ristoro, e questa è una storia che c'è anche ai nostri giorni.
Allora, l'abbiamo chiamata perché il suo libro non è una storia di serpenti corallo, come abbiamo detto nella prima parte della trasmissione. Il libro Le bolle finanziarie, storie di truffe e di crisi, lo trovate sulle maggiori piattaforme, maggiori store digitali, e in realtà è proprio un'analisi del meccanismo delle bolle che, abbia pazienza Franza, ma terrorizzano noi risparmiatori.
Anche perché quando scoppiano, anche se magari possono essere queste deflagrazioni derivano da condizioni fisiologiche di mercato, insomma le azioni crescono troppo, ad un certo punto devono scendere, anche di un prodotto finanziario, di una società quotata, ma il punto è che spesso dalle persone vengono percepite come delle vere truffe dagli investitori, dai risparmiatori, no, dottor Franza?
Sicuramente sì, infatti il titolo del libro è Bolle finanziarie, storie di truffe e di crisi, perché la mia intenzione è proprio distinguere quelle che sono state le vere e proprie truffe e quelle che invece sono state bolle finanziarie. Faccio per esempio un esempio contemporaneo, l'elettrico. Abbiamo fatto una grande scommessa sull'elettrico, purtroppo le macchine elettriche non hanno riscontrato l'appeal che si immaginava, e quindi c'è una crisi in quel settore. Qui naturalmente non si tratta di una truffa, si tratta di una crisi che si è affacciata sul mercato, perché la produzione è stata diventata in un modo che il mercato non ha avuto, e l'ambizione di questo libretto è proprio quello di analizzare quelle che sono le bolle economiche, e quindi sostanzialmente di verificare quelli che sono i fattori per magari prevenire, controllare una bolla e come si sviluppa, da situazioni che invece sono vere e proprie truffe che poi magari possono essere risolte attraverso una regolamentazione. Quello che ho imparato io stesso è che, per quanto la regolamentazione sia attenta e arriva sempre forse un po' più tardi di quello che è l'abilità dei truffatori.
Tanto è impressionante, il libro è molto interessante, le facciamo i complimenti. Grazie. Molto ben scritto, quindi molto avvincente, quasi come un romanzo. È impressionante l'indice, se lo si va a guardare, perché da questo possiamo desumere come da tanto tempo, praticamente quasi ogni anno è sistematico, dottor Franza, ci sia qua e là nel mondo, nel panorama finanziario e economico, una bolla, una crisi, qualcosa che comunque genera tormenti nei risparmiatori, nei consumatori, nei piccoli investitori, no? E quindi, come dire, come giustamente diceva lei prima, è molto difficile proteggersi da tutto, dobbiamo sempre di più alzare la guardia. Quanto tempo le è servito per ricostruire, andando anche a ritroso nel tempo così lontano, tutte queste storie? Perché poi citiamo anche le più note a noi, Parmalat, sì. Cirio, la crisi argentina, la crisi greca, la crisi delle banche americane, quindi Lehman Brothers nel 2008 e tante altre situazioni ancora.
Diciamo che per la mia attività le ho vissute, nel senso che ne ho tenuta sempre in memoria ed erano in un cassetto. Poi ad un certo punto ho dovuto fare una selezione perché le truffe erano veramente tante e le crisi erano veramente tante, e quindi ho scelto quelle che per dimensione e per l'impatto sulla regolamentazione potessero essere, diciamo, più significative. Quindi l'elenco, che è enorme, non racchiude neanche tutte quante le truffe e neanche tutte le crisi che ci sono state, perché l'elenco è davvero sterminato. Diciamo,
tra l'altro, che... guardi, ascolti, scusi se la interrompo, ma non abbiamo convocato gli ascoltatori, non vorremmo girare il coltello nella piaga, ma se volete raccontarci in quale situazione purtroppo siete incappati, noi ieri abbiamo parlato, forse queste non ci sono delle situazioni nel suo libro, dottor Franza, ma abbiamo dei casi di assicurazioni che stanno generando molta preoccupazione in tanti italiani. Forward EU, abbiamo avuto Eurovita, è scoppiata Novis adesso, e quindi chiediamo ai nostri ascoltatori se vogliono raccontarci in quale di queste situazioni sono incappati, come ne sono venuti fuori in tanti casi in realtà perdendo tutti i soldi investiti. Sì. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Prego Franza.
Non vuole essere una scoraggiare per gli investimenti in borsa, ma semplicemente un poi voi fate un lavoro bellissimo da questo punto di vista e molto utile, ovvero sia di far comprendere all'investitore, a colui che vuole avvicinarsi in borsa, quali sono i pericoli, ma come quando si guida la macchina. Diciamo, il mercato finanziario è pieno di entusiasmo e permette anche dei buoni profitti, è necessario per lo sviluppo dell'economia, bisogna prestare attenzione. E voi fate un lavoro egregio, infatti per me è un piacere essere da voi, perché insomma è una bella soddisfazione. E l'educazione finanziaria è fondamentale, e quindi allora, da questo punto di vista è un attimo molto importante parlarne sempre di più.
Ci fermiamo su questa precisazione del dottor Franza, ascoltiamo il traffico, torniamo subito.
Avasione Sesen.
Due di denari.
Buongiorno, due di denari. Io mi facevo fotografare nei miei ambienti di casa, cucina, stanza da letto, bagno, e la corallata stava che era in un negozio di arredamenti, però facevo colpo.
Mia figlia è stata truffata pesantemente. Subito le hanno offerto un lavoro semplice, le hanno chiesto di andare su Telegram, le hanno detto metti dei like a dei video, e l'hanno agganciata facendole guadagnare 15 euro nel giro di pochi minuti. E niente, lei si è fatta fregare, dopo le hanno chiesto di fare un bonifico per fare degli investimenti molto redditizi, insomma adesso ve la faccio breve, fatto sta che dopo le hanno detto che se rivoleva i suoi soldi doveva mandarne altri, e ha mandato 4.200 euro.
Allora, ritorniamo nella nostra conversazione col dottor Enea Franz, economista, autore del libro Le bolle finanziarie, storia di truffe e di crisi, anche dirigente Consob, responsabile dell'ufficio protezione investitori, questa mattina però appunto in veste di scrittore ed economista, e nel suo resoconto sulle tante bolle finanziarie e crisi, e quindi anche truffe molto spesso,
qualche volta truffe
che hanno un po' popolato la cronaca finanziaria di tanti 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 anni, tante situazioni. Un'altra morale che traggo dal suo lavoro, dottor Franz, è che spesso non ci rendiamo conto come per esempio un fatto finanziario che si verifica anche molto lontano da noi, né questo aspetto colpì per esempio con Lehman Brothers e con la crisi dei mutui subprime che scoppiò l'anno prima, una situazione che pensavamo fosse circoscritta ai mutui americani e che invece nel giro di pochissimo si è propagata a tutto il mondo, soprattutto generando un contraccolpo pesantissimo sui debiti sovrani anche dei paesi europei, sì, perché dovettero salvare molte banche eccetera. Quindi anche questa è un'altra grande morale che possiamo trarre, sì, dal libro.
I mercati finanziari sono sempre più connessi e effettivamente chi lavora sui mercati finanziari può investire per 24 ore della giornata, perché si chiude un mercato e se ne apre dall'altra parte del mondo un altro, e quindi tutti i mercati sono interconnessi. Tra l'altro le grandi istituzioni finanziarie si parlano e scambiano non soltanto per coprire le operazioni commerciali, ma soprattutto per coprire molti di quelli che sono i debiti sovrani. Quindi è molto importante fare attenzione anche a questioni di politica internazionale. Diciamo che l'economia in fondo è un po' diciamo ancella della politica, e quindi bisogna fare molta attenzione.
Il libro di cui stiamo parlando, che stiamo commentando con il suo autore, verrebbe da dire un libro storico, cioè di storia proprio delle bolle finanziarie, qualche volta di truffe. Però nell'ultima parte, dottor Franza, lei prova anche a dare delle spiegazioni, delle interpretazioni. Verrebbe da dire poi, chi fosse in grado di riconoscere i segnali sicuri dell'imminenza di una bolla, beh, forse avrebbe fatto una scoperta di quelle fondamentali per non solo per l'economia, ma anche per la vita quotidiana. Non so se in questo libro lei riesce ad avvicinare quantomeno qualche segnale che però deve farci dubitare, vedendo quello che è successo così tante volte, quali lezioni possiamo trarre.
Sicuramente uno degli sforzi compiuti nel libro è quello di cercare di dare una spiegazione sistemica, cioè una spiegazione un po' più diciamo di delle motivazioni, di cosa genera una bolla finanziaria, di cosa la fa esplodere. E lì dentro c'è un po' tutto, c'è il rapporto con i mezzi di comunicazione, c'è il sistema, c'è il comportamento irrazionale, c'è il rischio. In realtà una spiegazione complessiva è molto difficile da dare. Io la tento e assimilo una parte del libro, il comportamento delle bolle, a quello di una folla che esce per strada e a un certo punto segue un percorso preciso, quindi più che altro un comportamento collettivo, per cui molto spesso esatto, è il vero e proprio gregge, dove c'è un leader che in qualche modo impone la sua volontà. Non sempre questo leader è ascoltato, perché nei comportamenti delle masse bisogna anche dire questo, perché poi le masse è come gli stormi e gli uccelli, si separano e si riuniscono, e esiste probabilmente una legge misteriosa che ancora dovremmo diciamo cogliere. Forse con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con lo studio dei grandi numeri, probabilmente con l'analisi diciamo dei data, forse si potrà arrivare a una spiegazione più compiuta. Sicuramente è uno studio che va fatto, perché non è possibile che gli stati ad un certo punto possano entrare, noi cittadini possiamo entrare in crisi per questioni che in qualche modo possono essere controllate. D'altra parte diciamo si è fatto tanto sul lato dell'offerta, della comprensione dell'offerta di moneta, quindi probabilmente anche su questo aspetto dovremmo fare un pochino di più.
Allora, Mauro intanto chiede, come altri ascoltatori, il titolo del libro che ribadiamo: Le bolle finanziarie, storie di truffe di crisi, autore Enea Franza. Abbiamo Sergio da Treviso che vuole raccontarci la sua storia. Sergio, benvenuto.
Sì. Salve, grazie per la possibilità di intervenire. Niente, io mi sono laureato in economia aziendale ancora nel lontano 2000 e ho fatto proprio una tesi sulle bolle speculative.
E volevo raccontare un episodio. C'era lo scoppio della tecnologia,
famosa bolla della .com. E volevo raccontare un episodio proprio particolare, anche per confermare quello che diceva il dottor Franz sull'importanza dei mezzi di comunicazione. Io ebbi la fortuna all'epoca di ricevere in collocamento le allora i Biscom, che poi diventarono Fairtweb, e furono collocate ad un prezzo di 160 euro e ne ricevetti 25. Fui guardato come un marziano in banca, perché le avevano richieste tutti e pochissimi le avevano avute. E io cosa feci? Da pochi mesi avevo cominciato a leggere l'Economist, e ad un certo punto l'Economist, non mi ricordo se verso fine dicembre o primi di gennaio, uscì con una copertina molto eloquente: Why Internet Shares Will Crash to Earth, cioè perché le azioni internet si schianteranno al suolo, dicendo ovviamente che erano sopravvalutatissime. Io cosa feci? Appena ebbi i Biscom in collocamento, le vendetti il primo giorno tipo ad un prezzo di 224 euro, feci più 40% mi sembra. Dopodiché non le guardai più, solo qualche anno dopo vidi che erano crollate tipo a 18 euro. Questo per dire che...
Quindi qualche volta i giornalisti, devo dire...
No, è fondamentale essere informati, leggere, studiare, capire cosa è sopravvalutato, cosa invece è veramente valore. Ovviamente... Certo. Il value investor per eccellenza è Warren Buffett.
Sergio, grazie della sua testimonianza. Devo dire, Franza, in realtà a smascherare Charles Ponzi, l'autore, proprio l'inventore del cosiddetto schema Ponzi, fu un giornalista, perché fu proprio, mi pare, il Boston Globe che, così incalzando Ponzi, fece venire alla luce la debolezza del suo sistema.
La notizia è fondamentale, c'è un detto che aleggia sempre nei mercati, no? Acquistare sulla notizia e vendere sulla speculazione, ovvero buy the rumor, sell the news, e quindi questo è maestro un po' per tutti coloro che operano sul mercato finanziario.
A proposito di personaggi famosi, oltre a Charles Ponzi ci ricordiamo anche Bernie Madoff.
E come no?
Ecco, allora, a proposito di questo, ti dirò solo una parola, Mauro. Tu parli di coralli, ma ti citerò un altro animale: squali.
Sì, è vero, perché Squali è il titolo del podcast di Andrea Franceschi, tra pochi giorni sarà disponibile su tutte
gennaio,
le piattaforme.
Esatto, quindi si parla
settimana
proprio
prossima, il bestiario degli animali da cui guardarsi, al serpente corallo affianchiamo anche gli squali. Squali è un termine che si usa, insomma, per definire gli speculatori senza scrupoli.
L'ultima domanda da Denea Franza, abbiamo un minuto e mezzo prima dei saluti. L'ascoltatore prima ricordava il 2000, sono più o meno gli anni in cui io sono arrivata al Sole 24 ore raccontando di mercati finanziari, mi sono imbattuta nello scoppio della bolla delle dot-com, poi Cirio Parma, la terra argentina e chi più ne ha più ne metta, però diciamo che sono sempre riuscita a guardare il tutto abbastanza freddamente. Il momento in cui mi sono spaventata tanto è stato la crisi del 2008, Lehman Brothers e tutto il drammatico fermento che viveva il sistema bancario mondiale. Dottor Franza, lei invece di quale storia particolarmente, anche scrivendole e riscrivendole, è rimasto particolarmente colpito anche dalla base della sua esperienza, insomma, della sua osservazione?
Sì, io sono colpito tantissimo dal caso Madoff. L'esistenza di una doppia contabilità, quella che poi ha scoperto la SEC nella sua ispezione, e la capacità di quest'uomo di raggiungere i vertici della finanza internazionale e di poter gestire un complicatissimo puzzle che permetteva, sempre con lo schema Ponzi, ma qui si tratta di situazioni raffinatissime almeno nella gestione pratica dell'evento, di creare un grandissimo consenso dietro di sé come un grande vate dell'economia, e invece in realtà aver messo un semplicissimo sistema fraudolento che basava semplicemente i compensi che venivano dati alle sottoscrizioni delle sue obbligazioni, che davano un rendimento, ricordiamolo, appena superiore a quello del mercato, però si era fatto questa reputazione di infallibile e grandissimo finanziere. In realtà era tutta quanta una truffa. L'esplosione delle crisi finanziarie ha messo in luce questa illusione dell'economia dei riccioli d'oro, non so se si ricorda questo termine,
come
era
molto di moda, certo,
quando eravamo ragazzi.
Grazie, dobbiamo purtroppo salutarla perché siamo già fuori anche tempo massimo, ma insomma speriamo di aver ispirato e incuriosito tutti i nostri ascoltatori.
E invitiamoli alla lettura: Le bolle finanziarie, storie di truffe e di crisi. Lo trovate in rete molto molto facilmente. Enea Franza, che ringraziamo.
Grazie dottor Franza, presto.
Di nuovo.
Grazie Mauro.
Arrivederci.
Ci troviamo lunedì, che ne dici?
Ah, molto volentieri, aspetta che me lo segno.
Buon weekend a tutti.